Ancora questa sera abbiamo il privilegio di accostarci alla parola del Signore e voglio condividere con voi alcuni pensieri partendo da un principio elementare, basilare, che conosciamo tutti, del fatto che Gesù parlava spesso in parabole. E partendo da questo mi sono chiesto perché Gesù parlava in parabole. E prima di tutto dobbiamo capire che cos'è il significato di parabola. Parabola significa mettere un esempio, un'immagine accanto a qualcos'altro. È un confronto che viene preso dalla natura o dalla vita quotidiana per illustrare una verità spirituale. Quindi è molto semplice. Quindi Gesù parlava in parabole proprio per spiegare in maniera semplice quelle che erano le verità bibliche, altrimenti di difficile comprensione. E questo è un primo punto interessante. Però sappiamo altrettanto bene, per dire in Matteo 13, che i discepoli chiedono a Gesù: ma perché parli in parabole? E Gesù gli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, cioè alle folle. E ciò, dice, per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non odono, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono, e si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi. Quindi vediamo che Gesù parlava sì in parabole, però per chi non voleva ascoltare, per chi era disinteressato e non voleva capire l'effettivo messaggio di Gesù, vediamo che la parabola, sebbene fosse e sia un linguaggio semplice, un linguaggio accessibile che possa far capire le verità bibliche, allo stesso tempo per chi non voleva capire diventava un ostacolo, diventava un velo davanti agli occhi e non faceva comprendere quello che Gesù voleva dire, quello che Gesù voleva raccontare. E nello specifico questa sera, con l'aiuto del Signore, vogliamo spostarci in Luca 18 e vogliamo prendere, tanto leggeremo alcuni versetti di una parabola molto molto famosa. E noi vediamo in Luca 18 che Gesù all'inizio di questo capitolo parla nello specifico di due parabole. La prima parabola è la parabola della vedova e del giudice iniquo, e vediamo che qui Gesù parla e vuole esprimere una verità molto importante, che è quella di pregare sempre e soprattutto senza stancarsi. È una parabola molto forte. E andiamo alla seconda parabola che considereremo questa sera, al versetto 9, che vogliamo leggere tutti insieme. Quindi Luca 18 al versetto 9 dice così: disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Fin qui la nostra lettura. Quindi, come dicevo, vediamo che all'inizio del capitolo 18 abbiamo questa parabola della vedova e del giudice iniquo, in cui Gesù sottolinea l'importanza di pregare sempre e senza stancarsi, perché anche questa è un'attività che richiede costanza, richiede disciplina. Ma poi vediamo che nel versetto 9, con un'altra parabola, è come se Gesù ci dicesse l'atteggiamento che noi dobbiamo tenere quando preghiamo, come rivolgersi al Signore. Quindi, oltre a pregare sempre e non stancarci, anche la modalità con cui lo dobbiamo fare. E prima ho accennato al fatto che la parabola, il significato della parabola, che significa mettere accanto qualcos'altro, un'immagine che Gesù ha utilizzato più e più volte per far comprendere il linguaggio, come ho detto prima, a chi non voleva ascoltare la parabola, anziché essere una, diciamo, chiarificatrice, era un ostacolo, ottenebrava insomma le menti di chi ascoltava, per chi non voleva. E come ho detto, è un confronto che viene preso dalla natura, dalla vita quotidiana. In questo caso abbiamo visto nella vita quotidiana l'ordine nel giorno dei giudei, quindi le due tipologie di persone che c'erano all'interno del popolo: c'erano i farisei e i pubblicani. E la parabola ha delle caratteristiche particolari, possiamo vedere tutte. Vediamo che è un confronto formale, quindi viene utilizzato molto il paragone, come, quanto, simile a, utilizza il tempo passato, è vero nelle esperienze e nei fatti della vita, quindi come vedremo in questa parabola, e si riferisce a una persona o a una cosa in particolare. E ci chiediamo prima di tutto perché Gesù racconta questa parabola. È molto chiaro quella che è la ragione principale. Dice, abbiamo letto nel versetto 9 del capitolo 18, per certuni che erano convinti di essere giusti e disprezzavano gli altri come conseguenza naturale, possiamo dire. Gesù quindi analizza in questa parabola quindi l'atteggiamento che dobbiamo tenere quando ci rivolgiamo a Lui, quando andiamo a Lui in preghiera, nel servizio, nelle attività della vita di tutti i giorni, quindi nell'attività ecclesiale, quindi non solo strettamente legato alla preghiera. E Gesù analizza il problema principale dell'uomo, che è quello di confrontarsi con gli altri, che è quello di misurarsi con gli altri, di paragonarsi con gli altri. Quante volte magari vi è capitato a scuola dire magari questo compagno è più bravo di me, io sono più bravo di lui, o magari in uno sport, no? C'è questo che è più bravo di quell'altro. Quindi viviamo in un mondo che è di tendenza appunto all'abitudine a confrontarsi, a paragonarsi con gli altri. E Gesù vede questo problema e racconta questa parabola. Quindi abbiamo detto ci sono due personaggi principali. Abbiamo i farisei e i pubblicani, il fariseo e il pubblicano. E Gesù vediamo che non a caso sceglie queste due categorie di persone. Sono due categorie di persone che a livello morale sono distanti come l'est dall'ovest, come il nord dal sud, quindi sono distantissime, come il bianco e il nero, per farci capire perché. Lo vediamo, perché i farisei a livello morale, a livello ideologico nel popolo di Israele, era diciamo un gruppo che nasce all'incirca nel secondo secolo avanti Cristo, e solo il nome, pensate, fariseo significa essere separati dalle impurità, non certo dal popolo. Erano dei laici, non erano dei sacerdoti, ma erano degli esperti della Torah, che tra le altre cose investigavano anche le scritture. Erano assidui nei digiuni, nelle decime, nelle preghiere. Erano un modello di osservanza religiosa, erano rispettati, moralmente irreprensibili, e quindi a livello ideologico erano un po' come l'elite spirituale dell'epoca. Questa era un po' la visione che le persone semplici, chi non conosceva direttamente i farisei, aveva di questo popolo. Col tempo però sappiamo che è diventata diciamo una sorta di gruppo a parte, una sorta di setta, e vediamo che Gesù di certo non le manda a dire, perché Matteo 23 elenca una serie di attività che questi farisei facevano, commettevano, e che quindi non erano giusti. Per dire, loro dicevano fate così, fate in questo modo, ma poi non facevano niente di quello che dicevano. Legavano fardelli pesanti sulle spalle della gente, mettevano pesi anziché aiutare, per fare degli esempi. Facevano le opere che facevano, le attività che facevano, le facevano per essere osservati. Addirittura i loro vestiti, i loro ornamenti avevano dei passi della Bibbia, e con questi ornamenti loro si facevano vedere nelle piazze, si facevano vedere che aiutavano, che facevano l'offerte. Quando digiunavano, ci ricorda in Matteo, se non ricordo male, capitolo 6, si facevano vedere che erano scarni, che stavano digiunando e che quindi stavano rispettando la legge. Però, a parte questi aspetti, che sono sicuramente di una rilevanza importante, non li ho detti neanche tutti, addirittura Gesù li chiama guide cieche di altri ciechi, li chiama ipocriti in Luca 12, a parte questo, Gesù prende fariseo come punto di riferimento di questa parabola, perché era considerata l'elite spirituale per i semplici. A livello ideologico loro erano i religiosi per eccellenza, chi meglio di loro? E quindi vediamo che in questa parabola comunque ci sono tutti gli elementi delle caratteristiche che abbiamo visto velocemente che i farisei avevano, e quindi di conseguenza vediamo degli elementi importanti di come i farisei si accostavano a Dio. E quindi noi abbiamo visto nel versetto 10 che due uomini compiono una stessa azione. salgono al Tempio per pregare. C'è solo una differenza, abbiamo detto uno era fariseo e l'altro era pubblicano. E abbiamo letto, possiamo anche rileggere al versetto 10, che al versetto 11, scusate, il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini. Potremmo dire, perché lo dice implicitamente, io non sono come gli altri ladri, io non sono come gli altri ingiusti, io non sono come gli altri adulteri e io non sono neppure come questo pubblicano. Quindi vediamo che lui si presenta a Dio inizialmente facendo vedere quello che lui è e poi in secondo luogo fa vedere a Dio ciò che lui fa, le sue opere. Lui, da come parla, si sente dalla parte giusta, è vero. Si tratta di una persona che viveva in un'autoconvinzione religiosa. Il termine effettivo sta a indicare come lui confidava in se stesso, si appoggiava su se stesso, sulla propria identità e su quello che faceva. E nell'originale, il fatto, quando leggiamo pregava così dentro di sé, sta proprio a indicare che pregava verso se stesso queste cose. Quindi Dio è nominato solo come un uditore, è vero. Ringrazia Dio perché dice io, tante volte lo dice io non sono come questi uomini ladri, ingiusti, adulteri. Quante volte c'è questo termine anche a livello sottinteso io? Quante volte lui si presenta a Dio con quello che lui è? Io sono, io ho fatto questo, io faccio quell'altro. Io non sono come gli altri, ripetuto per 5 volte. E vediamo che lui non lo diceva apertamente, nessuno lo sentiva, nessuno sentiva che questo fariseo parlava in questo modo, ma Dio sì. Le persone vedevano una persona che era in mezzo al tempio, in piedi, che pregava dentro di sé, ma vediamo come Dio legge nei cuori. E è molto bello perché vediamo che non chiede nulla a Dio, perché pensa già di avere tutto. Lo ringrazia solo per non essere, per non avere le caratteristiche che descrive. E elenca alcuni peccati con una sorta di intensità maggiore. Quindi parla all'inizio dei ladri, degli ingiusti, degli adulteri, e poi dice neppure come questo pubblicano, come se fosse la categoria peggiore che potesse esistere sulla terra, disprezzandolo. E il termine originale, il fatto di dire non sono neppure come questo pubblicano, disprezzandolo, significa proprio svuotare qualcuno di valore. Per lui era proprio nulla. E prima abbiamo detto lui descrive chi lui è e poi quello che fa. E quello che fa. Gesù qui utilizza degli esempi, non dice che il fariseo magari dice io amo Dio, io prego sempre, ma utilizza 2 azioni che erano caratteristiche per i farisei. Infatti dice al versetto 12, digiuno 2 volte la settimana e pago la decima su tutto quello che possiedo. Perché questo era l'atteggiamento del fariseo, un atteggiamento che si basava su se stesso, si basava sul confronto con gli altri e si basava su delle attività, e possiamo dire che erano a livello di performance misurabili. Lui poteva misurare quante volte digiunava davanti al Signore, lui poteva misurare quanta decima dava al Signore. E cita proprio queste 2 opere perché, ho detto, erano le più misurabili, ma erano anche le più visibili, erano anche quelle che generavano più prestigio sociale. E pensando al modo di comportarsi del fariseo, sicuramente ci viene in mente, diciamo, quando parliamo con le persone che non conoscono Dio, con coloro che non credono in Dio. Infatti, in particolare, l'uomo ha sempre trovato scuse davanti a Dio per giustificarsi, sentendosi migliore di qualcun altro. È vero, quando parliamo, tante volte capita che le persone con cui parliamo, che non credono in Dio, dicono io sono una brava persona, non faccio niente, non sono come dei ladri, non sono un omicida, ho una famiglia, sono una persona lavoratrice, sono una persona rispettabile, non sono come tanti altri. E quindi l'uomo si sente sempre più migliore di qualcun altro, di fare sempre qualcosa in più di qualcun altro, credendo che in qualche modo possa accaparrarsi il favore di Dio, possa non aver bisogno di Dio, che con le sue azioni, che col suo modo di comportarsi possa meritarsi il favore di Dio. Quante volte succede così? Sicuramente sarà capitato a tutti noi quando abbiamo parlato a qualcuno. Quante volte, quante persone pensano così, quindi di essere a posto con Dio, e quindi si rivolgono a Dio in questo modo, che non hanno bisogno di perdono. E questo vediamo che non è un solo un problema, diciamo, di chi non crede in Dio, il fatto di sentirsi magari migliore di qualcun altro, ma o comunque di non aver bisogno di Dio, ma era anche un problema che c'era anche all'interno del popolo di Israele, quindi un atteggiamento con cui il popolo di Israele andava al Signore. E questo lo vogliamo vedere in Isaia, al capitolo 58. Vogliamo leggere i primi cinque versetti. E dice così, Isaia 58, grida a piena gola, non ti trattenere. Alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non l'hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni, e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. E poi dice, forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia, eccetera, eccetera. Quindi vediamo l'atteggiamento del popolo di Israele in questa fase, era quello di fare delle azioni, digiunare in questo caso, in qualche modo per piacere a Dio, mentre dall'altra parte avevano tutta una serie di peccati con cui loro continuavano ad andare avanti. E il problema del popolo di Israele era proprio questo: Signore, ma non ci hai visto? Ma non hai visto quante cose che faccio per te, quanto siamo bravi? E si avvicina a Dio credendo di acquisire in qualche modo il suo favore, osservando a proprio piacimento i comandamenti di Dio. E Isaia capitolo 29 ci ricorda che dice: questo popolo mi onora con la bocca, con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E ancora questo atteggiamento del fariseo, come ho detto, non è solo un atteggiamento del non credente che ha avuto il popolo di Israele, ma e quindi diciamo è un atteggiamento che c'era all'epoca. Ma vediamo che questo atteggiamento, questo problema, un problema simile, possiamo dire assimilabile, era il problema che aveva la Chiesa dei Galati. E nello specifico, noi sappiamo che l'Apostolo Paolo scrive ai Galati e scrive una lettera abbastanza importante, anche abbastanza tecnica a livello di verità, proprio perché è successa una cosa, diciamo, dispiacevole nella Chiesa dei Galati. Infatti, al capitolo 1, al versetto 6, dice così l'Apostolo Paolo: «Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Dio a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo». Nella Chiesa di Galati cos'era successo? C'erano queste persone, che poi possiamo definire giudezzanti, che credevano che la salvezza non potesse più avvenire per fede, ma era una salvezza che doveva avvenire seguendo le opere della legge. E questo lo troviamo, per dire, nel capitolo 3, che addirittura l'Apostolo Paolo dice: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati?» E come dire, chi vi ha incantati? Significa proprio il termine, diciamo, sta quasi a indicare il termine, chi vi ha affascinati, chi vi ha sedotti in questo modo? A tal punto che dice: «Chi vi ha ammaliati voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso?» E poi dice così: «Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, e quindi con la salvezza per grazia, voi ora volete raggiungere la perfezione con la carne?» E infatti poi gli dice, infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Quindi vediamo che c'era questo problema che Paolo ha dovuto in qualche modo risolvere. E infatti Paolo ai Galati dice, io vi sto scrivendo a chiare lettere, in caratteri grandi, proprio a sottolineare il problema che c'era nei Galati. Questo sto dicendo perché è un atteggiamento simile al fariseo. Adesso lo vedremo in maniera un po' più specifica. Perché questi Galati stavano tornando indietro. Ovvero stavano seguendo la legge perché pensavano che seguendo le opere, seguendo la legge, gli adempimenti, pensavano di poter essere salvati, in qualche modo di aggiungere un qualcosa in più alla salvezza ricevuta per fede, perché per il loro sacrificio, per loro il sacrificio di Gesù non era abbastanza. Infatti in Galati 3 al versetto 3 stavano cercando di raggiungere la perfezione con la carne. Vediamo anche al capitolo 5, al versetto 4, Paolo dice, voi che volete essere giustificati della legge, quindi dice, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia, e poi specifica che chi ancora cerca di adempiere la legge è ancora sotto la schiavitù del peccato. E ancora di più, addirittura cosa facevano i Galati? Che per raggiungere questa salvezza di cui erano stati deviati, quindi loro gli era stato fatto credere in un secondo momento che la salvezza sarebbe potuta avvenire attraverso le opere seguendo la legge, e addirittura al versetto 4, al capitolo 4, al versetto 8, l'Apostolo Paolo dice, in quel tempo è vero che non avevate conoscenza di Dio e quindi avete servito quelli che per natura non sono gli dèi. Ma poi dice, ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli, poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, le stagioni e gli anni. E poi dice, io temo di essermi affaticato per voi invano. Quindi i Galati stavano iniziando a seguire quindi la legge, a rispettare la legge. Addirittura si erano messi a osservare i giorni, quindi i sabati, i digiuni, i giorni sacri, che erano prescrizioni proprio per il popolo di Israele. Le stagioni, le feste della Pasqua e della Pentecoste, gli anni, quindi i giubilei, gli anni sabbatici, erano in questa situazione. Ma cosa stava portando questa situazione? Prima di tutto a deviarsi, e in qualche modo il fatto che loro potessero seguire le opere, in qualche modo a dire io sono più giusto di quest'altra persona, io sono più giusto perché seguo la legge, e addirittura erano stati costretti anche a circoncidersi, che era una prerogativa dei giudei, e non dei nati di nuovo, perché i giudei facevano così essendo sotto la legge. E addirittura dice che c'erano proprio persone, dice tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Questo era un motivo. Il secondo dice, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. E l'Apostolo Paolo aggiunge e dice, infatti se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, perché in qualche modo loro, oltre alla salvezza, seguivano la legge, facevano tutti gli adempimenti che dovevano essere fatti, in qualche modo si sentivano giusti e quindi potevano in qualche modo vantarsi anche di fronte a Dio dicendo, Signore, io però non sono come quello che non fa niente, io seguo anche la legge, quindi un qualcosa in più. E quindi Paolo gli dice, se voi pensate di essere qualcosa pur non essendo nulla, ingannate voi stessi. E poi dice, ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi, non dice con gli altri, il rapporto a se stesso, e non perché si paragona agli altri. Quindi vediamo che il problema dei farisei, vediamo che non è un qualcosa che è solo assimilabile, quindi ascrivibile ai non credenti, non è solo che è una questione in cui il popolo di Israele era caduto, ma anche la Chiesa dei Galati con questa situazione, perché loro facendo così avevano in qualche modo l'ardire di sentirsi un po' più giusti e in qualche modo di vantarsi, quindi disprezzando gli altri, la stessa cosa che era successa ai farisei. E poi vediamo che l'Apostolo Paolo appunto spiega, e non senza difficoltà, per fargli capire, diciamo, la deviazione in cui loro erano andati a finire. E quindi vediamo che così facendo si sentivano migliori, come ho già detto, come il fariseo. E questo non è solo un problema che era anche nella chiesa dei Galati, quindi una delle prime chiese, ma anche un problema che potrebbe esserci ai giorni nostri. Forse il nostro problema non sarà, il nostro rischio non sarà di seguire la legge, anche se sappiamo ci sono, diciamo, delle persone che ancora credono in questa maniera, in maniera errata. Forse non sarà lo stesso problema che aveva il popolo di Israele, che digiunava, però dall'altra parte aveva una miriade di peccati inconfessati, ma può succedere che in qualche modo noi ci convinciamo della nostra giustizia, così come lo era il fariseo, che si sentiva giusto. Il fariseo si sentiva giusto per quello che era, anzi per quello che lui non era in confronto agli altri e per quello che lui faceva. Ma magari noi ci possiamo accostarci a Dio con un atteggiamento di essere giusti, non perché siamo salvati per grazia, ma ci avviciniamo a Dio in maniera superficiale perché magari frequentiamo degli incontri, perché magari facciamo tante attività che gli altri non fanno e magari diciamo noi siamo la chiesa migliore di tutti, faccio un esempio, no? Facciamo tante attività, ci sono tante cose da fare e in qualche modo non va bene perché disprezziamo magari gli altri fratelli, facciamo perdere di valore quella che è invece magari l'attività di altri fratelli e di altre sorelle. Ma e quindi sulla base di questo ci accostiamo a Dio, non come salvati per grazia, ma perché facciamo tante attività, facciamo tante cose. Con questo non sto dicendo che le attività siano sbagliate, ma il presupposto, quindi il principio per cui il fariseo si accostava erano le opere, le attività per il sentirsi giusto, perché lui era diverso dagli altri. Ma noi, grazie a Dio, dobbiamo atteggiarsi davanti a Dio che siamo giusti, ma non perché facciamo tante attività, non perché siamo bravi, più bravi degli altri, ma perché siamo stati lavati col sangue di Gesù Cristo per fede. E questo è molto interessante, è un rischio che può correre anche la Chiesa attuale. E questo, ripeto, non è una pubblicità a non fare niente, a non fare attività, ma a farle sotto la sottomissione nel Signore. E allo stesso tempo noi possiamo giustificarci e sentirci giusti dicendo, magari mandando avanti i nostri pensieri, mandando avanti le nostre filosofie, anziché andare davanti a Dio attraverso la grazia che Lui ci ha donato. E fatto, diciamo, questo aspetto che secondo me mi sembrava interessante, quindi capire che il problema dei farisei non era solo un problema a sé stante, che il problema di confrontarsi con gli altri non è solo un problema che aveva individuato Gesù al suo tempo, ma un problema, un rischio che può essere tutt'oggi presente. E così vediamo invece chi era il pubblicano, che personaggio era perché Gesù l'ha scelto. Il pubblicano era un giudeo solitamente disprezzato dal popolo. Perché? Perché come lavoro riscuotevano le tasse, quindi andavano di casa in casa a riscuotere le tasse per l'impero romano e anche, diciamo, i dazi doganali. Ovviamente sappiamo che sicuramente c'erano delle famiglie in difficoltà, famiglie che avevano svariati problemi e loro addirittura estorcevano il denaro per se stessi. Addirittura magari se una famiglia non aveva il denaro per pagare le tasse, loro cosa facevano? Anticipavano le somme e poi da queste famiglie li chiedevano le tasse con gli interessi in maniera molto importante. E addirittura tanti diventavano ricchi con questa attività e diventavano degli usurai, quindi facevano prestito di denaro con tassi ad usura, quindi con tassi molto molto alti, diciamo, e quasi irripagabili. E quindi a livello ideologico, a differenza dei farisei, i pubblicani erano considerati dei peccatori pubblici, erano dei pubblicani, dei giudei venduti al sistema dell'impero romano, quindi possiamo immaginare come erano visti. Infatti in Matteo 9:10 parla di molti pubblicani e peccatori, quindi vengono accostati come se pubblicano fosse un sinonimo di peccatore e viceversa. Addirittura i pubblicani vengono accostati anche le prostitute, vediamo in Matteo 21 al versetto 32, erano considerati dei traditori al servizio dell'impero romano. Quindi, diciamo, rispetto ai farisei erano proprio, diciamo, il rifiuto della società, adesso per così dire, da come erano considerati. E vediamo però l'atteggiamento che ha tenuto il pubblicano, lo vogliamo leggere in Luca 18, leggiamo al versetto 13. E dopo aver elencato le caratteristiche del fariseo dice così, al versetto 13 del capitolo 18 di Luca dice: ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Molto bello, sono delle parole molto forti e vediamo cosa faceva. Non ha detto una parola il pubblicano, dice, se ne stava a distanza, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, si batteva il pugno al petto e diceva, ha detto solo, abbi pietà di me, peccatore. Era consapevole che non poteva stare insieme a Dio, si teneva a distanza. A distanza perché consapevole del suo peccato e consapevole allo stesso tempo della santità di Dio. Lui non si paragonava a nessuno, stava a distanza ma allo stesso tempo alla presenza di Dio, perché sapeva, come dice il salmista, che un giorno dei tuoi cortili vale più che mille altrove. Non osava neppure alzare gli occhi al cielo e si batteva il petto, che sta ad indicare dolore, sta ad indicare lutto, sta ad indicare vergogna, sta ad indicare pentimento. Questa era quello che poteva offrire il pubblicano. Non aveva niente di buono da offrire, niente di accettabile da dare al Signore, ma ha chiesto semplicemente a Dio pietà. Le ha chiesto di fare nella sua vita ciò che il pubblicano stesso non sarebbe mai stato in grado di fare da solo. E è bello perché pubblicano non si confronta con Zaccheo, che era il capo dei pubblicani, che quindi aveva frodato molte volte di più rispetto magari a questo pubblicano comune, ma si confrontava direttamente con Dio. E dice la scrittura ed è tornato a casa giustificato. E quindi è molto bello questo aspetto, questa parabola, perché si parla in un primo luogo di andare a Dio, di accostarsi a Dio con fede, di pregare con fede. È molto bello perché la possiamo anche in qualche modo applicare alla vita cristiana di tutti i giorni. E mi sono chiesto qual è il mio atteggiamento quando mi accosto a Dio. Porto le mie attività, il mio essere assiduo a tutti gli incontri, faccio un esempio anche se sappiamo che è importante, porto le mie opere oppure porto il fatto che sono stato salvato per grazia. E quindi come mi accosto al servizio che Dio mi ha affidato? Mi accosto dicendo, ma tanto l'ho saputo sempre fare, oppure chiedendo a Dio pietà come ha fatto il pubblicano, chiedendo a Dio di fare quello che io non sono in grado di fare. E allo stesso modo, come mi accosto a un fratello o a una sorella? Tante volte magari ci accostiamo con dei pregiudizi, con dei nostri modi di fare, sentendoci migliori, ma Dio ci ricorda che Gesù ha pagato lo stesso prezzo per me e per il nostro fratello e la nostra sorella. Ed è molto bello perché ci sono delle conseguenze, abbiamo letto al versetto 14. Dice, io vi dico che questo torna a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Quindi vediamo che il fariseo non è stato esaudito, il suo servizio è stato un servizio di facciata e magari controvoglia, e ha avuto una comunione forzata con questo pubblicano, perché sono andati sì insieme al Tempio, ma erano distanti anni luce. E anche a noi può succedere allo stesso modo se ci comportiamo come fariseo, se faccio come fariseo, la mia preghiera non verrà di certo esaudita se io vado a Dio con le mie attività. Se il mio servizio non verrà accettato, i miei convegni, i miei campi non verranno accettati se il mio servizio sarà di facciata, se io porterò a Dio la mia esperienza anziché l'amore di Dio, anziché la comunione di Dio, e la mia comunione sarà forzata, perché cosa mi verrà da dire? E cosa ci faccio con questo pubblicano? Io sono molto meglio di lui. Cosa ci sto a fare insieme? Non ci sto insieme. E questo può essere anche applicato, nella semplicità, alla vita cristiana, che possiamo essere come pubblicano, quando preghiamo di chiedere al Signore di avere pietà di noi, quando facciamo un servizio, il Signore ci dona di fare un servizio, possiamo chiedere a Dio di avere pietà di noi. E allo stesso modo, quando abbiamo comunione tutti insieme, che non possa essere una cosa forzata, ma che possiamo chiedere a Dio di avere allo stesso modo pietà di noi, e che il Signore ci possa benedire la sua parola, e come ha fatto riflettere anche a me rispetto a questa parabola, questo problema che è un problema ma poi diventa anche un rischio anche oggi, e vediamo come l'uomo non è cambiato e vediamo come Dio conosce molto bene l'uomo e per quello vuole avvisarci rispetto a questi rischi, ma vuole darci anche le soluzioni, vuole far sì che noi ci ricordiamo da dove veniamo, perché anche noi eravamo dei pubblicani, anche noi un giorno abbiamo dovuto chiedere pietà a Dio, non avevamo le parole come questo pubblicano, e che possiamo anche continuare a vivere in questo modo. Che Dio ci benedica. Amen.
Grazie al Signore per quanto abbiamo ascoltato.